ora è in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
Buongiorno, buonasera, dipende da quando ascolterete questa nuova puntata di Fuori dalla scatola. Siamo qui sempre noi due fratelli da un'altra madre. Siamo qua ovviamente con Michele, io sono Enrico, siamo il giurista e il musicista.
Buonasera e buongiorno insomma a tutte e tutti. E
allora, oggi nuova puntata, Michele, abbiamo deciso di dare questo titolo un po' scherzoso, non so se conoscete tutti l'imprecazione, insomma, te possino, noi l'abbiamo chiamata te poss.
Visto
il tema, infatti adesso capirete perché abbiamo dato questo titolo. Allora, una considerazione, insomma, c'è questo nuovo governo che ci sta dando tante cose da discutere, ci sta facendo lavorare un sacco,
ecco.
Esatto. E, vogliamo proprio partire da questo, Michele. Uno dei temi, insomma, caldi di questi giorni, di cui si sta discutendo anche sui media, o media che dir si voglia, è questo reddito di cittadinanza.
Insomma, il reddito di cittadinanza, sì, insomma, il vituperato reddito di cittadinanza, reddito. O meglio, se ne parla molto,
quello che ha sconfitto la povertà qualche anno fa.
Esatto, esattamente, insomma, questo provvedimento simbolico che però, insomma, presentato, insomma, come l'estrema panacea, la liberazione dalla povertà assoluta, e un provvedimento che avrebbe dovuto produrre, almeno in linea teorica, lavoro per tutti o per coloro che erano inoccupati, in realtà si è dimostrato essere un provvedimento di natura sociale meno capace di produrre opportunità lavorativi, ma certamente capace di risolvere condizioni di povertà assoluta. Ora, ciò che accade è che il governo ha presentato una manovra finanziaria e il suo proposito, insomma, nel prossimo futuro, perché parliamo del prossimo anno e mezzo o due, è quello di eliminare completamente questo tipo di meccanismo, cioè il meccanismo per il quale coloro i quali non possono lavorare o non trovano da lavorare possono accedere a quello che è uno strumento, peraltro previsto in tutti gli ordinamenti dell'Unione Europea, tranne la Grecia, di reddito universale, cioè un aiuto che lo Stato dà in questa chiamata in solidarietà per tutti noi verso chi non ha la possibilità di lavorare o per inabilità o perché non trova fisicamente un lavoro, di essere sostenuto.
Ora, tra l'altro, scusami, ti interrompo, ne parlavamo prima, sono provvedimenti che poi ci sono da anni e anni e anni in tutte le nazioni.
Assolutamente sì, da noi è stato introdotto diciamo abbastanza recentemente, è stato il Movimento 5 Stelle l'ha introdotto come il suo diciamo provvedimento spot. Detto questo, per quanto io possa con tutta onestà condividere molto poco di quello che diciamo è venuto da quella parte politica, ma si sa, anche gli orologi rotti almeno due volte al giorno l'ora giusta la fanno, che il provvedimento giusto, secondo me, è un provvedimento giusto, un provvedimento che le sinistre avrebbero dovuto adottare prima ancora del Movimento 5 Stelle e che le sinistre certamente non dovrebbero osteggiare. Ora, e parlo di sinistre perché in Italia ne abbiamo almeno più di una e una in particolare che è poco sinistra e tanto qualcos'altro. Detto ciò, comunque, perché è importante questo provvedimento è perché, almeno dal punto di vista di un giurista, è un provvedimento essenziale, per cui è uno strumento di lotta alla povertà essenziale, perché anche la nostra Costituzione ci dice, ad esempio, che è necessario garantire a coloro i quali sono inabili o sono in uno stato di disoccupazione involontaria la possibilità di sostentamento. E appunto non lo dico io, non lo dice Giorgia Meloni, non lo dicono le sinistre, lo dice l'articolo 38, il comma secondo della nostra Costituzione, perché quello era il disegno dei costituenti, un disegno che voleva che nessuno fosse lasciato indietro. Ma se volessimo partire dalla prima parte della Costituzione, ecco, l'articolo 3, comma secondo, ci dice che la Repubblica deve rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena eguaglianza. Ora, cosa c'è di peggio dell'estrema povertà? Un'estrema povertà in solitudine, peraltro. Ora, il reddito di cittadinanza ha questo merito, quello di poter includere e quantomeno rendere pensabile, progettabile un futuro anche per coloro i quali non hanno la possibilità di lavorare, ripeto, o perché le condizioni fisiche non lo permettono o perché incapaci di trovare una condizione lavorativa stabile. Lo dico perché chi sono sostanzialmente i destinatari del reddito di cittadinanza in questo paese? Sono persone a bassa scolarizzazione, con un'età media abbastanza alta, e quindi difficilmente inoccupabili. Ora vogliamo introdurre nuovi meccanismi, nuove politiche attive per il lavoro, rendere queste persone occupabili? Certamente sì. Ciò non vuol dire però togliere questo mezzo di sostentamento per chi altro sostentamento non ha.
Proprio qua volevo fermarti, visto che ci spiegavi che è una forma di sussidio che qualsiasi stato democratico dovrebbe insomma attuare, perché vogliono toglierlo secondo te?
Allora, diciamo che c'è moltissima retorica dietro al reddito di cittadinanza, c'è moltissima anche, diciamo, ci sono anche moltissime false informazioni. È vero, sicuramente ci sono stati dei destinatari di reddito di cittadinanza che non avevano diritto ad avere quel sostentamento, ma di questo si devono occupare le forze dell'ordine, di questo si devono occupare i controlli dello Stato. Quindi il meccanismo può essere rivisto, può essere diciamo resa più rigida la modalità con cui si diventa titolari di questo trattamento economico. Ciò non di meno, questo, ripeto, non vuol dire eliminarlo. C'è da dire di più poi che il reddito di cittadinanza nella sua, diciamo, nella sua capacità immaginaria di produrre cambiamento sociale avrebbe dovuto anche determinare un innalzamento delle retribuzioni. Perché? Perché il reddito di cittadinanza, impedendoti di finire in estrema povertà, ti garantiva anche la libertà dal ricatto, no? Di un lavoro con una paga ingiusta, perché proprio tu puoi beneficiare di un sostentamento che ti viene garantito dallo Stato.
Sottolineiamo questo perché è un tema veramente, veramente...
Certo, anche perché la retribuzione è
importante.
Equa.
La retribuzione attuale.
Esatto, la retribuzione equa, anche questa, è diciamo garantita da un altro articolo della nostra Costituzione, l'articolo 36, nel quale la Costituzione parla di una retribuzione che deve essere giusta nei termini in cui deve assicurare ad ogni individuo e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. Ora, le retribuzioni ingiuste nel nostro paese, in alcune parti del nostro paese, in alcuni settori, penso ad esempio al settore agricolo dove abbiamo visto grandissimi scandali negli ultimi anni, ecco, non è sempre qualcosa di attuale e concreto. Quindi il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto proprio anche sottrarre a quel tipo di ricatto.
Interrompo, scusami, andatevi a vedere i dati sul caporalato in Italia e vi metterete le mani nei capelli.
Ecco, ad esempio, quindi diciamo che tutta quella retorica contraria a questo provvedimento che descrive i percettori di reddito di cittadinanza come dei fannulloni che di fatto nulla hanno, non hanno nessuna voglia di fare, ecco, è pura retorica, perché nella realtà dei fatti questi sono i dati che l'Istat ci ha diciamo reso disponibili, ma ce li ha resi disponibili, cioè, ne ha parlato anche Banca d'Italia pochi giorni fa con una presa di posizione peraltro abbastanza insomma nuova rispetto a quella che è una manovra economica. Ciò detto, i dati ci dicono che i percettori sono soggetti con età media molto elevata, con scolarizzazione molto bassa e quindi difficilmente occupabili. Quindi sono soggetti che necessitano di questa prestazione, soggetti ai quali senza questa prestazione si garantisce un solo futuro, quello della povertà assoluta, che spesso però accompagna anche all'avvio di percorsi criminali. Se è questo che vogliamo, cioè se è creare allarme sociale, andiamo in quella direzione e ci sbatteremo la testa contro.
Assolutamente. Allora, prima di insomma mandare una bellissima canzone, dopo vi spiego anche il significato di questa canzone, volevo chiederti, ovviamente dicevi prima ci sono delle storture, delle brutture di questo reddito di cittadinanza, tu dicevi che dovrebbe essere compito dello Stato e delle forze dell'ordine controllare che ciò non avvenga, che ciò non accada. C'è qualcos'altro che noi cittadini possiamo fare secondo te o è proprio lo Stato veramente che deve...
Allora, noi cittadini avremo quantomeno l'obbligo di informarci rispetto ai dati che vengono forniti e di non credere appunto alla retorica che ci vuole gli uni contro gli altri e i poveri contro i più poveri, perché di questo si tratta poi, no? Di incitare chi sta un pochino meglio nei confronti di chi sta veramente male.
Non so se vedi, tu non hai i social, ma ci sono gli imprenditori o quelli che hanno i bar o quelli che continuano a dire la gente non ha più voglia di lavorare, prendono il reddito di cittadinanza,
certo.
eccetera.
Sono gli stessi che poi a telecamere diciamo oscurate, l'abbiamo visto un servizio pochi giorni fa delle Iene, quando
non
si presenta,
pagano, esatto, o pagano
appunto paghe da miseria e in nero. Ecco, se questo è il tipo di atteggiamento, capiamo a questo punto che il reddito di cittadinanza forse è stato proprio quel meccanismo che impedisce oggi a quegli imprenditori di trovare lavoro a bassissimo o a nessun costo, perché non necessariamente pagano. Quindi il punto è, certamente questo non vuol dire che gli imprenditori siano persone disoneste, anzi nel nostro paese insomma, fatto 100 il numero degli imprenditori, probabilmente il 99% è super onesto, ma c'è quell'1% che può usare quel tipo di ricatto su una persona che è in una condizione di povertà proprio in ragione del fatto che non ci sono alternative. Il reddito di cittadinanza produce questa alternativa.
Allora, prima di mandare la canzone, volevo chiedervi, insomma, ci piacerebbe a Michele, a me, insomma, che ci fosse interazione anche con voi che ci ascoltate. Se avete qualcosa da dire su questo tema, ne stanno parlando un po' tutti, quindi insomma, leggerete molte cose che contrastano l'una con l'altra probabilmente, e c'è questa retorica di fondo di cui parlava Michele. Se però appunto volete aggiungere qualcosa, scriveteci su Radio Blu e Tu, fuori dalla scatola, che così magari nelle prossime puntate,
anzi, sfidateci,
sfidateci, ecco. Esatto, nelle prossime puntate poi vi rispondiamo e ne parliamo molto volentieri. Adesso lanciamo, Michele, un pezzo. Perché già alla fine degli anni 70 in Inghilterra un gruppo del movimento punk, i Clash, che probabilmente conosci, insomma...
Se non li conosco me li farei conoscere tu, ecco.
Esatto. Parlavano di queste cose, parlavano di sussidi, parlavano di gente che andava nei centri per l'impiego, la situazione ovviamente socio-economica dell'Inghilterra alla fine degli anni 70 era diversa da quello di cui stiamo parlando, insomma, in questa puntata, però ci sono anche dei punti d'incontro. La canzone si chiama Careers Opportunity e questi sono i Clash.
They offered me the office, offered me the job. They said I'd better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a cop? Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the tropical heat. I hate the civil service boom. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Never knocked. Every job they offer used to kick you out the dock. Career opportunity, the one that never knocked.
State ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
E questi erano i Clash. Allora, caro Michele, torniamo a noi e torniamo a Te Pos, il titolo di questa trasmissione. Abbiamo parlato di reddito cittadinanza, ci sono ovviamente altri temi che sono legati, capiremo fra poco, insomma, a quello di cui abbiamo parlato nei primi 10 minuti. Si sta parlando di tetto del contante.
Tetto del contante, limite all'utilizzo,
limite
dei contanti,
all'utilizzo dei contanti, carte di credito,
utilizzo meno appunto delle carte.
Insomma, temi caldi, cosa possiamo dire di queste cose?
Allora, direi di sì, e direi che però, ecco, a me di questi provvedimenti colpisce molto, diciamo, il tipo di destinatario a cui sono rivolti. Mi spiego meglio. È vero, questo è un governo di destra, quindi è un governo di parte, mettiamola così. Però è un governo che ha ricevuto la fiducia da milioni di italiani, quindi non rappresenta soltanto una piccola parte della popolazione, ma una parte, insomma, abbastanza cospicua, seppur limitatamente alle percentuali che sono state prese, calcolando anche il livello di astensione. Detto ciò, però, parliamo del limite all'utilizzo dei contanti. Io questo provvedimento lo contesto non già perché penso che ci sia una correlazione assoluta tra utilizzare il contante ed evasione. Questo, voglio dire, sarebbe in qualche modo dire qualcosa di impreciso se guardiamo ad ordinamenti in cui il limite del contante non esiste per nulla, penso alla Germania. Quindi sicuramente l'evasione fiscale nel nostro paese è qualcosa di culturalmente, diciamo, accettato e quindi sì, difficile da combattere. Detto questo, però, il limite all'utilizzo del contante è certamente una modalità con la quale, rendendo tracciabili le transazioni economiche, si riduce il margine entro il quale si può operare attraverso l'evasione. Ora, quando si dice togliere il limite all'utilizzo del contante, o meglio, abbassarlo o rialzarlo, nel caso di specie si chiede di alzarlo, la prima proposta era 10.000 euro, adesso si pensa a 5.000 euro,
esatto.
Vediamo dove si arriverà. Il punto è, a chi è diretto quel tipo di provvedimento? Cioè, quanti di noi girano con 3, 4, 5.000 euro in tasca, che corrispondono di media a 2, 3 stipendi di una persona normale? Ecco, quanti di noi girano con quella cifra in tasca? Allora, se sono solo poche queste persone, mi viene da domandarmi e domandare a chi ci ascolta, ma questo governo questi provvedimenti per chi li sta adottando? Per un'esigua minoranza? Perché se così è, si stanno dimenticando del resto della popolazione, un resto della popolazione che con quelle cifre non gira e che certamente, se deve fare acquisti che superano un certo importo, non lo fa utilizzando il cash. Quindi, ripeto, mi domando a chi sono rivolti questi provvedimenti. Una risposta nella testa ce l'ho, ma lascio liberi anche i nostri ascoltatori, insomma, di immaginare la loro risposta. Per quanto invece riguarda l'utilizzo del POS e quindi rendere non più obbligatorio accettare la carta, ecco, su questo io ho anche qui una serie di rilievi, perché la domanda che mi pongo è: ma a chi è rivolto questo tipo di provvedimento? Se è un provvedimento utile a tutti noi o se era una delle priorità del Paese? Io penso di no. E non era una priorità del Paese e non lo era nemmeno l'innalzamento al limite dei contanti, e non lo dico io, l'ha detto il nostro capo dello Stato nel momento in cui si è rifiutato di inserire quel provvedimento in un decreto legge perché non c'era urgenza. Ma la domanda che appunto mi pongo è: a chi appunto rispondono, a quali esigenze di parte? Esatto, esatto. Anche perché c'è da dire, una delle lamentele che viene posta più spesso è: ma le transazioni attraverso l'utilizzo di carte elettroniche, quindi, o meglio, i pagamenti elettronici richiedono un costo da parte dell'esercente. Sicuramente sì, però è uscito un bellissimo articolo sul Sole 24 Ore che comparava i costi che internazionalmente vengono applicati, e salvo alcuni paesi siamo assolutamente nella media, cioè sono costi sicuramente della transazione, ma che non sono diversi da quelli di altri paesi, dove ad esempio è possibile pagare anche l'espresso con il POS. Detto questo, poi, io ho sentito dire alcuni politici, un politico in particolare, mi pare Salvini, dire che insomma...
Che gira con le felpette.
Esatto, che comunque insomma fa le grandi feste in spiaggia e poi fa cadere i governi tra un drink e l'altro. Ma il punto è, lui dice... utilizzare il POS, utilizzare il bancomat è da rompiscatole e uno deve essere libero di usare il contante. Sono d'accordo, uno deve essere libero di usare il contante.
Ma uno deve essere libero anche di fare il contrario.
Esattamente, cioè se la libertà funziona, funziona in ambedue le direzioni. Quindi io devo essere libero di utilizzare il POS e quindi di poter utilizzare la moneta elettronica, così come... tu sei libero di utilizzare il contante per pagarti un caffè, anche solo perché io non necessariamente riesco delle volte a procurarmi del denaro contante, perché la situazione, anche dal punto di vista, diciamo, della geolocalizzazione degli sportelli, è molto cambiata in questi anni. Ci sono molti meno sportelli, non è detto che tu abbia una banca nelle vicinanze, quindi cosa fai? Non puoi consumare.
E qui vi posso raccontare un piccolo e veloce aneddoto. A me è capitato di andare in una piadineria, non vi dico il nome, insomma, anche perché non sapete dove abito, quindi benissimo.
Esatto.
ho fatto l'ordine, hanno iniziato a fare la piadina e quindi non potevo tirarmi indietro. Quando sono andato per pagare hanno detto no, non ci funziona il POS, devi pagare con contante. Ovviamente io non avevo contanti, ho dovuto prendere la macchina e farmi un chilometro per andare a fare e non potevo dire di no perché avevano già iniziato a cucinare comanda.
Ma ti faccio un esempio, vedi, io potrei comprendere, non lo comprendo, ma potrei comprendere questa, diciamo, enfasi sul contante se fosse possibile prelevare del cash ovunque. Io ho vissuto negli Stati Uniti, potevi prelevare cash al supermercato, in un bar c'erano gli ATM disponibili ovunque,
sì.
Quindi è facilissimo reperire del cash, ma nel nostro paese non è più così, e non è più così da quando molte filiali hanno chiuso. E quindi la domanda è, nell'ipotesi che si è, diciamo, verificata come nel tuo caso, se non esistono sportelli nelle vicinanze, che si fa?
Cosa fai?
semplicemente lasci lì il tuo prodotto, non lo puoi consumare e te ne torni a casa sconsolato. Ora, se questa è libertà, beh, allora vorrei discutere sul concetto di libertà, cioè che cosa si può e non si può fare in uno stato libero. Detto questo, poi, ritornando a noi, anche, diciamo, il non utilizzo del bancomat o della carta di credito risponde, diciamo, ad una logica, per cui c'è un tipo di elettorato a cui si sta puntando. Vorrei chiedere a chi ci governa quali sono le ragioni che spinge, o meglio, che spingono verso quel tipo di elettorato, che è un segmento molto piccolo rispetto alla totalità. Cioè, un governo è rappresentativo dello Stato, non della nazione, come direbbe la nostra Presidente del Consiglio, perché quella parola ce l'ha sempre in bocca, ma dello Stato, e lo Stato siamo tutti noi, gente normale, che ha il proprio bancomat e che vorrebbe poterlo utilizzare tranquillamente.
Ma diciamolo che è questo elettorato a cui si fa riferimento.
Ma diciamo che, allora, anche qua dovremmo utilizzare degli studi.
Secondo te perché?
Allora, diciamoci la verità, dobbiamo utilizzare degli studi. Chi, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi predilige l'uso di contanti, sono, diciamo, coloro i quali hanno delle necessità che sono diverse rispetto a quelle che sono la trasparenza delle transazioni economiche, mettiamola così. Ti voglio dare un dato. In Germania oggi c'è un grosso problema, ad esempio, con alcune organizzazioni malavitose italiane, in particolare l'Andrangheta, che utilizzano la Germania per riciclare il denaro contante, proprio perché non c'è il limite dei contanti. E loro, nel loro sistema, anche nel loro sistema penale, non hanno delle norme che sono idonee a colpire questi fenomeni. Ora, la circolazione del contante, l'impossibilità di tracciare le transazioni economiche, risponde ad una logica, che è quella di non essere trasparenti con il fisco. Ora, lasciando perdere tutta, diciamo, quella, appunto, tutti quegli argomenti che parlano di quanto il fisco sia oppressivo in Italia, totalmente d'accordo. Ciò detto, non è questo il rimedio, perché se questo è il rimedio, vuol dire che di fronte a un fisco oppressivo l'unica soluzione è l'evasione, perché di questo stiamo parlando. Quindi probabilmente, esatto, insomma, andrebbe in qualche modo rivisto il tipo di obiettivo. Se l'obiettivo è quello di facilitare le transazioni economiche, possiamo intervenire su quelli che sono i costi delle transazioni economiche. Lo si può fare, è un provvedimento di cui il governo potrebbe assumersi la responsabilità. Se vogliamo facilitare le transazioni economiche, di nuovo, possiamo abbassare di qualche punto quella che è la pressione fiscale su, diciamo, l'economia reale. Detto ciò, però, il provvedimento non punta a questo. Il provvedimento punta a utilizzare di più il contante, e la domanda che ci deve porre è: perché è necessario utilizzare il contante?
Allora, ragazzi o ascoltatori, ragazze, tutti, diteci secondo voi perché
Sono in Italia, poi, perché se ne parla solo da noi, negli altri paesi del mondo il problema della moneta utilizzata, o meglio della carta come un mezzo per le transazioni, è ormai superato da anni, parliamo decenni. Cioè, in questo paese ancora discutiamo sulla necessità di avere nel portafoglio della banconota anziché utilizzare, che ne so, il telefonino per poter pagare o la carta. Cioè, questo è il dilemma che io pongo.
Ricordiamo che una delle app con cui si fanno pagamenti, che si chiama Satispay, non voglio fare pubblicità, però è una delle tante, insomma, i ragazzi che sono italiani, ma che, certo, l'hanno creata, sono dovuti andare in Inghilterra e in Germania ad aprire le, perché in Italia
non riesce ad attecchire.
Comunque, su questi temi io vi farei ascoltare adesso una canzone di un gruppo qua della zona, più o meno di dove siamo noi. Sono romagnoli, noi siamo veneti, ma la Romagna è qua vicino. Sono in quinto,
la bella Romagna,
e poi le piadine sono buonissime. I Quinto Rigo, probabilmente qualcuno di voi già li conosce. Una canzone, se non ricordo male, del secondo album, che si chiama Egonomia. E che parla proprio di questo concetto di egonomia. Andatevelo a cercare, perché sì, io ve lo spiegherei in maniera non adeguata, però è un concetto ambivalente. Uno dei significati è proprio quando chi fa capitale, diciamo così, viene sopraffatto dal proprio ego. E direi che, insomma, tutti i temi che stiamo trattando si possono relazionare a questo concetto. Quindi questi sono i Quinto Rigo e la canzone è Egonomia.
Musica. cassa. Sogna in cassa, sogni in cassa. Sogna in cassa, sogna in cassa.
Buongiorno, ri buonasera.
Grazie Enrico per questo tuffo musicale nel passato di qualità. Grazie.
Prego, prego. Insomma. Poi ce lo diranno gli ascoltatori se è di qualità o se è piaciuto, però veramente questo è un gruppo che mi piace molto. Il Quinto Rigo, vi ricordiamo, con Egonomia. Andiamo avanti a parlare di temi caldi del momento. Un altro tema di cui si discute tantissimo in questi giorni. La flat tax.
Che
in realtà di cui si discute da molto tempo.
Se ne discute da molto, è un provvedimento peraltro anche molto costoso ed è un provvedimento che a mio avviso in qualche modo, almeno per come è stato studiato oggi, per cui questo innalzamento delle soglie, se arriva a più di 80.000 euro, con i quali di fatto c'è una flat tax, per cui una tassa piatta molto bassa applicata a questi redditi, in particolare agli autonomi ovviamente.
Ci sentono in Inghilterra o in America direbbero flat tax
esatto, o tassa piatta, insomma usiamo l'italiano visto che qualcuno a Roma oggi tende all'italianità in modo abbastanza spiccato, ecco, traduciamo tutto come si faceva durante un altro periodo del Novecento. Detto ciò, comunque salvo queste polemiche, la flat tax anche in questo caso vorrei domandare a chi ha immaginato questo provvedimento già nel governo giallo-verde e che oggi lo ripropone di nuovo in questo governo di destra-destra, a chi è rivolto? Cioè a quale fascia di cittadini stiamo parlando? Stiamo parlando sicuramente a una fascia di cittadini, ma è una fascia altamente minoritaria, perché questo provvedimento innanzitutto non si applica ai dipendenti.
E torniamo sempre lì,
o meglio, torniamo forse e riprendiamo consapevolezza rispetto a che cosa è accaduto alle scorse elezioni. Alle scorse elezioni ha vinto, diciamo, la destra con più del 40% dei voti, però del 60% della popolazione. E quindi di fatto abbiamo una destra rappresentata in aula e rappresentata al governo che rappresenta forse il 25% della popolazione e che sta facendo provvedimenti probabilmente per il 6-7% della popolazione.
Per il 10-6-7.
Ecco, quindi il punto è, abbiamo un governo oggi che sta elaborando provvedimenti che non rispondono a una logica collettiva, ma a una logica davvero partigiana, di parte. Ora, la domanda che mi pongo innanzitutto è, mi lascia esterrefatto come mai la maggioranza degli italiani oggi non si stia ponendo il problema del perché alcuni provvedimenti che sono stati ritenuti prioritari, che non riguardano quasi nessuno di noi, siano ritenuti prioritari e nessuno stia in qualche modo sollevando
c'è il problema. C'è da dire che c'è un analfabetismo economico-finanziario molto elevato certamente, in Italia, certamente, in Europa.
Certamente, in però anche il cittadino comune, anche il dipendente medio dovrebbe ragionare e dire, ma viva Dio, se sul mio stipendio, che annualmente lordo è di 25-30 mila euro, io pago una tassazione che va ben oltre quella che è garantita a chi ha redditi oltre gli 85, cioè entro gli 85 mila euro, beh, qualcosa non va, qualcosa non va, e quindi probabilmente queste persone dovrebbero, se non domandarsi da sole, collettivamente domandarsi che cosa sta accadendo. Altro elemento che secondo me è utile sottolineare è questo: la flat tax, a mio avviso, crea dei problemi anche in ragione, e qui mi vincolo sempre al testo costituzionale perché secondo me è un ottimo faro dal punto di vista, diciamo, concettuale. L'articolo 53 della nostra Costituzione dice che ognuno di noi deve contribuire in base alle proprie capacità e che la tassazione deve essere progressiva. Perché? Perché i costituenti immaginavano una società solidale nella quale ognuno, in base alle proprie capacità, potesse contribuire al benessere collettivo. Ora, una tassa di questo tipo, che prevede appunto un trattamento di favore per redditi medio-alti, è certamente un provvedimento che in qualche modo collide con questo principio dell'articolo 53, perché chi ha redditi molto alti contribuisce meno rispetto a chi ha redditi più bassi.
Poi, Michele, quando mi citi la Costituzione sembra un linguaggio così arcaico, anacronistico, e invece ricordiamoci che è solo 70 anni fa.
Assolutamente sì, e soprattutto ricordiamoci che quello è il testo fondamentale da cui non possiamo prescindere, e quello non è... Io, guarda, su questo ci tengo molto a ritornare, insomma, a quelli che sono i precetti costituzionali, perché la Costituzione sta alla base della nostra coesistenza civile, è su quel patto che noi abbiamo fondato la nostra capacità di vivere in una comunità. Se tradiamo quel patto, viene meno anche appunto il senso di comunità, e a quel punto c'è la divisione. La divisione porta da tantissime parti, ma solitamente porta al conflitto. Ora, la Costituzione in sé ha dei precetti che tendono proprio a fare che cosa? A immaginare una società dove il conflitto tende a zero. Esatto. Quindi, se non eliminato, quantomeno tende a zero. A questo servono quei precetti costituzionali, a questo serve la progressività, a questo è questa è l'idea per cui ognuno di noi contribuisce secondo le proprie capacità, perché altrimenti il sistema non può reggere. Ora, ritornando alla domanda che ci siamo fatti anche in relazione all'innalzamento al tetto del contante piuttosto che all'utilizzo o meno del POS, ritorno alla domanda di fondo, cioè a chi sono rivolti questi provvedimenti, e nessuno da questo punto di vista della nostra classe politica ha saputo realmente dirci a chi rispondono questi provvedimenti. Non ce lo dicono, perché se ce lo dovessero spiegare dovrebbero a quel punto dirci che questo governo come priorità ha dei provvedimenti che riguardano una piccolissima percentuale della popolazione.
Come si scusano loro alle critiche che gli sono poste?
Ma diciamo che almeno da quello che si riesce a capire è che questi provvedimenti dovrebbero servire in qualche modo a far ripartire il motore economico. A me questi provvedimenti però suonano tanto come quei provvedimenti che furono adottati, mi spiace dirlo, dal centrosinistra, penso ad esempio al Jobs Act, che avrebbero dovuto, diciamo, in qualche modo stimolare l'economia con, diciamo, un agnello sacrificale, che era quello del lavoro garantito. No? Tutte le tutele del lavoro vengono a un certo punto smantellate, viene precarizzato il rapporto di lavoro in ragione di una maggiore capacità produttiva, di una maggiore capacità economica del paese. Non si è verificato, cioè questo tipo di provvedimenti che servono a agevolare sostanzialmente la precarietà sono di fatto di supporto alla povertà, perché ti fanno scivolare nella povertà, non hanno contribuito al benessere economico della collettività, anzi forse qualcuno ne ha giovato, una piccola parte della popolazione. Quando si dice, per esempio, che alcuni, quelli che guadagnano magari di più, per cui redditi medio-alti, pagano meno, non si sta contribuendo al benessere della collettività. Probabilmente quello che si sta facendo è si stanno distraendo risorse che potrebbero essere disponibili per tutti, perché entrerebbero nella fiscalità collettiva, per avere servizi peggiori. Servizi peggiori che però sono quelli sì garantiti a tutti. Ecco, io immagino un paese dove i servizi siano sempre migliori, che siano garantiti a tutti e dove chi ha di più contribuisca di più.
Ma la tempora currunt, quindi...
Esattamente, esattamente.
Allora, siccome come al solito noi trattiamo temi, insomma, d'attualità che fanno discutere...
Spinosi,
ecco, bravissima la parola che stavo cercando, però vogliamo anche dare una nota di, insomma, di
speranza,
di allegria, Cosa ci possiamo aspettare secondo te dal futuro?
Guarda, sarò molto franco e diciamo che non sento molto forse lo spirito natalizio che è di fronte a noi, però adesso io non riesco ad avere, diciamo, una visione ottimistica, nel senso che non vedo all'orizzonte qualcosa che farà cambiare rotta a questo governo. Anzi, io penso che se questo è l'antipasto avremo una bella indigestione, quindi vediamo come va, restiamo a guardare. La cosa che possiamo fare, almeno da osservatori, è quella di osservare in modo critico ed eventualmente sottolineare quelle che possono essere le storture. Poi ovviamente, quando la palla ripasserà di nuovo agli elettori, insomma, gli elettori faranno le loro scelte in base a quello che hanno visto accadere durante questa legislatura.
E questa è la democrazia.
Bellezza.
E la bellezza. Ecco, dai, chiudiamo con la bellezza della democrazia, che a volte ci porta delle cose, insomma, che non vanno bene, che non ci piacciono, però insomma rimane sempre...
È la democrazia bellezza.
Esatto. Prima di chiudere questa puntata, sempre molto interessante, perché questi temi spinosi veramente ci piacciono.
Trattati in modo dissidente, mettiamola così, ecco.
E noi siamo dissidenti di natura. Allora, volevo fare un call to arms, si chiama in inglese, ragazzi, ascoltatori, chi ci ascolta, insomma, parlateci, intervenite,
diteci se c'è qualcosa di cui volete parlare.
Esatto, potete proporci anche dei temi, però sì, se avete dei commenti da fare, qualsiasi cosa, o anche un fate schifo, o anche,
è ben accetto.
Cambiate voce, perché le vostre voci sono fastidiosissime, come le unghie sulla lavagna, sai, queste cose. Ditecelo, perché sì, noi vorremmo veramente cercare l'interazione. Dove potete fare questo? Sui social di Radio Blu e Tu e dell'Arci, sul sito. Noi abbiamo un blog dove mettiamo degli articoli, dove ci saranno tutte le informazioni su Fuori dalla Scatola. Radio Blu e Tu è la radio dell'Arci, la trovate su www.radio.bluetu.it. Quindi un ringraziamento e un saluto da Enrico,
e
un
da
ringraziamento
Michele.
A Michele, che è sempre...
Grazie a te, Enrico, per la musica.
Sempre fantastico, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Fuori dalla Scatola.
Alla prossima.
Avete ascoltato Fuori dalla Scatola. Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.